E ieri c'è stata una nuova giravolta di Donald Trump, cioè da immigranti è di nuovo passato alla guerra alla droga, poi minacciando anche di impedire l'ingresso dell'esportazione delle auto messicane in territorio statunitense. Però è una cosa che è ormai da più di un mese c'è questo tira e molla intorno a un accordo bilaterale che è stato fatto con AMLO, che però era sui migranti. Come funziona? Si cambia sempre le carte in tavola in questo modo? Perché non si arriva a nessuna conclusione così.
Allora sì, esattamente, diciamo che capirci qualcosa di tutto questo non è semplice. Hai detto che appunto Trump qualche giorno fa stava minacciando il Messico di una chiusura della sua frontiera meridionale, accusando di non fare nulla per impedire il passaggio di questi migranti. Ieri appunto c'è stato questo voltafaccia. Trump ha invece parlato della necessità per il Messico di interrompere questi flussi di sostanze, droghe che arrivano negli Stati Uniti. Non è chiaro come si possano diciamo collegare questi due temi che sono lontanissimi, però tu hai messo l'accento su un punto fondamentale, e cioè che c'è questo nuovo accordo tra gli Stati Uniti e il Messico per quanto riguarda i richiedenti asilo. È un accordo che è stato accettato dalla nuova amministrazione messicana di López Obrador e che sostanzialmente consiste nel far sì che il Messico debba accettare di ospitare sul suo territorio tutti quei migranti che hanno fatto domanda di asilo politico negli Stati Uniti, e sostanzialmente questi migranti, che lo so che sono soprattutto centroamericani, sono soprattutto famiglie con dei bambini, aspetteranno in Messico fino a che gli Stati Uniti non decideranno se accogliere o se rigettare la loro domanda di asilo.
Sì.
E sì, insomma, è un cambiamento fondamentale, perché finora il Messico era stato sicuramente partner americano per quanto riguarda le operazioni di contenimento dei flussi migratori. Giusto per dare qualche dato, dal 2015 all'anno scorso, il Messico ha sempre deportato più migranti centroamericani rispetto a quanto non abbiano fatto l'America. E con questo nuovo accordo potrebbe, poi bisognerà sempre vedere come evolverà, ma potrebbe sicuramente dare un'altra grossa mano alla Casa Bianca per quanto riguarda il contenimento dei flussi migratori, che quindi resterebbero bloccati in Messico, diciamo.
Sì, è un po' quello che è avvenuto per la guerra alla droga. Qui è una guerra ai migranti, si direbbe. Il Messico ha sempre collaborato, non solo con la DEA, ma anche con l'amministrazione americana, ormai da quasi un secolo, riguardo alla guerra alla droga e soprattutto dopo Nixon. In questo caso, si sta adoperando a fare la stessa cosa, anche per quel che riguarda i migranti.
Sì, assolutamente. Diciamo che lo fa già da qualche anno, con il lancio dell'iniziativa Frontera Sur, che è servita a militarizzare lo Stato messicano del Chiapas, che oggi funge un po' da zona cuscinetto contro questi flussi migratori che sono diretti verso gli Stati Uniti d'America, ma che anche sempre più sembra si stiano stabilendo anche nello stesso Messico, che da terra di emigrazione è diventata, ed è ancora oggi, una terra di, diciamo, passaggio appunto verso il nord, ma che sembra stia diventando sempre più anche un paese di immigrazione, cioè dove questi migranti che sono centroamericani ma anche sudamericani, oggi appunto stiamo assistendo all'esodo della popolazione venezuelana, ecco, sempre più migranti sembra che stiano facendo domanda di protezione nello stesso Messico. Anche qui, per dare qualche dato che sono secondo me sempre utili, l'anno nel 2017 il Messico ha ricevuto circa 15.000 domande di asilo politico, l'anno scorso ne ha ricevute oltre 26.000 e solamente lo scorso mese, marzo, ne ha ricevute quasi 13.000 e si stima già che si dovesse proseguire su questa linea, entro la fine dell'anno potrebbe ricevere oltre 50.000 domande di asilo politico. È una situazione comunque sicuramente nuova.
Volevo chiederti, le minacce degli Stati Uniti al Messico arrivano anche in un momento in cui si dibatte appunto in Messico della riforma del lavoro. Sono arrivate anche pesanti minacce anche da Nancy Pelosi, la presidente della Camera. Volevo chiederti appunto cosa dovrebbe prevedere questa riforma e perché è così importante per gli Stati Uniti.
Tu ti stai riferendo all'aumento che AMLO aveva proposto per quanto riguarda i salari minimi?
Sì, esatto.
Sì. Allora, una delle più grandi proposte di López Obrador era l'aumento del salario minimo messicano, che è un salario estremamente basso e che molto spesso non basta per poter sopperire all'acquisto della cosiddetta canasta basica, e questa canasta basica è l'insieme di tutti quei beni, prodotti considerati essenziali. E, giusto per dare qualche dato, in Messico all'incirca il 40% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, e il Messico è il paese dell'OCSE che ha la maggiore disuguaglianza con il reddito. López Obrador ha appunto promesso di far aumentare questo salario minimo, che ha all'incirca 100 pesos, aumentarlo in maniera più forte verso le zone settentrionali, per cui il salario minimo tradotto in dollari sarà all'incirca, grazie alla nuova riforma di López Obrador, sui 5 dollari al giorno in tutto il Messico. Nelle regioni settentrionali aumenterà a circa 8-9 dollari. E AMLO dice che è un aumento che dovrà servire a migliorare le condizioni sociali e le condizioni lavorative nel paese. E che c'è stato un aumento più forte soprattutto nelle zone settentrionali, con degli aumenti appunto più forti, perché sono quelle zone che producono maggiormente prodotti manifatturieri, che vengono poi destinati alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America. Sono le cosiddetta gestione delle fabbriche maquiladoras, che sono quelle fabbriche di prodotti manifatturieri che sono destinati per l'appunto alla esportazione verso gli Stati Uniti. E ci sono stati in realtà molti scioperi, soprattutto un paio di mesi fa, proprio nella fascia settentrionale del Messico, con gli operai che sostanzialmente chiedevano aumenti salariali, chiedevano condizioni di lavoro più sicure. Bisogna anche dire che in Messico non esistono sindacati veri e propri, cioè sindacati liberi, sono sindacati sostanzialmente cooptati dal partito centrale, che storicamente è stato il PRI. Oggi il PRI non è più forte come un tempo, ma comunque questo sistema è largamente rimasto, e sono sindacati che preferiscono la pace sociale piuttosto che spendersi poi per la difesa lavoratori, e questo aumento del diciamo salario medio era stato in un certo senso chiesto da Donald Trump durante le rinegoziazioni dell'accordo bilaterale commerciale di libero scambio NAFTA, che è stato rinegoziato oramai qualche mese fa, dovrà ancora essere ratificato dai tre parlamenti degli stati che lo compongono, Stati Uniti, Messico e anche Canada. E appunto Trump, nella sua visione, attaccava il Messico perché con il suo salario basso aveva, secondo Trump, favorito le delocalizzazioni delle aziende americane verso gli Stati Uniti d'America, verso il Messico, scusate, e appunto aveva chiesto un aumento degli stipendi. Ora i democratici si stanno opponendo, diciamo, molto più generalmente all'accordo, un po' per una, diciamo, questione politica, cioè per non dare a Trump una vittoria troppo facile. Una delle sue promesse principali era stata appunto la rinegoziazione del NAFTA, che lui giudicava l'accordo commerciale peggiore della storia, ma diciamo che i democratici si stanno opponendo un po' a delle norme nel nuovo accordo che, a loro dire, non tutelano abbastanza i lavoratori, né tutelano abbastanza l'ambiente. Però come posso dire, si tratta un po' di una battaglia politica tra due fazioni sostanzialmente interne agli stessi Stati Uniti d'America.
Per tornare alla frontiera, diciamo a Tijuana, dove si accalcano per lo più questi migranti che provengono dalla Mesoamerica, alcuni riescono a passare, però una volta che passano dall'altra parte, ufficialmente diciamo, non è che sono liberi di andare dovunque. Passano alcuni mesi in strutture statunitensi.
Allora sì, gli Stati Uniti sostanzialmente contengono questi migranti dentro delle strutture, dentro dei centri di accoglienza, potremmo anche dire, anche se la situazione è diversa rispetto alla nostra. Ma quello che secondo me oggi è più cruciale è che molti di questi migranti non scelgono l'attraversamento illegale come un tempo, ma forse anche complice il fatto che oggi la maggior parte di questi migranti non sono più persone singole, cioè solamente adulti uomini, ma sono, per la maggior parte, sono famiglie con dei bambini. E questi migranti, questi nuclei familiari, scelgono molto più spesso di presentarsi ai porti di entrata legali degli Stati Uniti d'America e lì chiedere l'asilo politico. È un loro diritto legale, non gli può essere negato, diciamo, la stessa domanda, per così dire, per cui gli Stati Uniti sono obbligati a processare ognuna di queste richieste d'asilo. Nello scorso mese sono state molte, e si presume che nei prossimi mesi primaverili, quando l'aumento dei flussi grazie al clima migliore sarà ancora più ampio, si prevede che queste richieste possano salire ancora. Gli Stati Uniti hanno un sistema dell'immigrazione sostanzialmente sul collasso, perché è praticamente saturo, non è in grado di poter gestire tutte queste nuove richieste. Il punto è che Donald Trump si sta focalizzando su un punto, secondo me, sbagliato, cioè costruire un muro o anche chiudere lo stesso confine non può comunque impedire a queste persone di esercitare un qualcosa che è un loro diritto legale, appunto di chiedere l'asilo. E quello che sta facendo l'amministrazione Trump è limitare fortemente, o anche molto fortemente, il numero di persone che ogni giorno possono fare domanda d'asilo negli Stati Uniti d'America. Si parla di a volte 10, 30 o addirittura 0 persone al giorno che possono fare domanda. E come lo stanno facendo? Sostanzialmente anche attraverso quell'accordo con il Messico di cui avevamo parlato prima, cioè far sì che questi migranti non aspettino più negli Stati Uniti d'America il tempo di valutazione della loro domanda, ma passino questo tempo, e ci possono volere mesi, addirittura anni, in Messico. Quindi la strategia dell'amministrazione Trump passa anche per questo accordo.
È un po' come quello che avviene in Europa con il Messico nei panni della Turchia.
Esattamente.
Capito. Un'ultima cosa velocemente, perché siamo come solito in ritardissimo. Però sul tuo profilo Twitter c'è una parte che può sembrare divertente, ma credo che sia invece piuttosto sostanziosa da analizzare, cioè l'avocado, che ha una parte, ha un ruolo principale da protagonista su questo confine, su questa frontiera.
Sì, cioè, può sembrare assurdo, ma in realtà quello che ha agitato più la popolazione americana in questi giorni, quando Donald Trump ha appunto minacciato di chiudere il confine con il Messico, era appunto l'avocado. Perché? Perché gli americani sono i primi consumatori al mondo di avocado, e praticamente tutti gli avocado che vengono venduti negli Stati Uniti provengono dal Messico. Quindi si è fatto un calcolo molto brevemente e si è visto che se Trump avesse veramente chiuso la frontiera, gli Stati Uniti sarebbero rimasti senza avocado nel giro di all'incirca 3 settimane. È chiaramente scoppiato il panico, e il prezzo addirittura dell'avocado è letteralmente schizzato alle stelle. Addirittura una cassetta da 10 kg oggi si vende a $60, una settimana fa all'incirca 40, per cui c'è stato un aumento veramente sostanziale.
Sì, ma è una cosa che si ripete nella storia degli Stati Uniti, proprio intrecciandosi sempre anche con la guerra alla droga, in fondo, perché poi si richiudono le frontiere e allora viene coinvolto anche l'avocado.
Certo.
Va bene, con questa nota di economia dei frutti ti lasciamo e ci risentiremo presto, credo, perché sono argomenti sempre molto interessanti.
Sì. A voi, grazie.
Ciao.
Grazie mille.
Salute. Ciao, buona giornata.